From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday afternoon session of the 186th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. With speakers selected from the general authorities and general officers of the church, music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir.
La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica pomeriggio della 186esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Estendiamo il nostro saluto a tutti i membri della Chiesa e agli amici che seguono questa conferenza da ogni parte del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, diretto da Mac Wilberg e da Ryan Murphy, con Bonnie Goodliff e Linda Muggets all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando «Qual gemma preziosa». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Enrique R. Falabella, dei 70. Dopodiché il coro intonerà «Rischiara Padre, questo mio sentiero».
Our beloved Heavenly Father,
caro Padre Celeste, ti amiamo e amiamo tuo figlio Gesù Cristo. Siamo così grati per questa meravigliosa opportunità che abbiamo di partecipare a questa sessione, per i messaggi che saranno dati e per i dirigenti che li daranno. Siamo così grati per il nostro profeta, presidente Thomas S. Monson, e per il quorum dei 12 apostoli. Esprimiamo la nostra gratitudine per la restaurazione del Vangelo, per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, e specialmente per il sacrificio espiatorio di tuo Figlio Gesù Cristo. Preghiamo che i nostri cuori e le nostre menti possano essere aperti e che possiamo comprendere i messaggi che tu hai per noi. E preghiamo per il tuo Spirito di essere con noi oggi. E queste cose le diciamo in nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli, il quale sarà seguito dal fratello Brian K. Ashton, secondo consigliere della Presidenza Generale della Scuola Domenicale. Sarà poi l'anziano Carl B. Cook dei 70 a parlarci.
Nel concludere il sermone sul monte, il Salvatore sottolineò la verità eterna che soltanto facendo la volontà del Padre si può ottenere dal Figlio la grazia della salvezza. Egli dichiarò: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli». Molti mi diranno in quel giorno: «Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome Tuo molte opere potenti?» E allora dichiarerò loro: «Io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità». La nostra comprensione di questo episodio cresce quando riflettiamo su una revisione ispirata del testo. È significativo che la frase detta dal Signore e riportata nella King James Version della Bibbia come «Io non vi conobbi mai» sia stata cambiata in «Voi non mi conosceste mai» nella traduzione di Joseph Smith. Considerate anche la parabola delle 10 vergini. Ricorderete che le 5 vergini stolte e impreparate andarono a procurarsi dell'olio per le loro lampade dopo aver udito il grido di andare a incontrare lo sposo. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, le 5 stolte, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse: «Io vi dico in verità, non vi conosco». Le implicazioni di questa parabola per ciascuno di noi sono illustrate da un'altra revisione ispirata. È importante notare che la frase «non vi conosco», come riportata nella King James Version della Bibbia, è chiarita nella traduzione di Joseph Smith, che recita «voi non mi conoscete». Le frasi «voi non mi conosceste mai» e «voi non mi conoscete» dovrebbero essere per ciascuno di noi motivo di una profonda introspezione. Sappiamo dell'esistenza del Salvatore o stiamo invece arrivando a conoscerlo sempre di più? In che modo arriviamo a conoscere il Signore? Queste domande dell'anima sono il punto focale del mio messaggio. Invoco ardiamente l'aiuto dello Spirito Santo mentre esaminiamo insieme questo argomento fondamentale. Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre». Fratelli e sorelle, arriviamo a conoscere il Padre quando arriviamo a conoscere il suo benamato figliolo. Uno dei grandi obiettivi della vita terrena non è soltanto sapere dell'esistenza dell'unigenito del Padre, ma anche sforzarci di conoscerlo. 4 passi essenziali che ci aiutano a conoscere il Signore sono: esercitare fede in Lui, seguirlo, servirlo e credergli. Esercitare fede in Gesù Cristo significa fare affidamento sui Suoi meriti, sulla Sua misericordia e sulla Sua grazia. Iniziamo ad avvicinarci alla conoscenza del Salvatore quando stimoliamo le nostre facoltà spirituali e facciamo un esperimento sui Suoi insegnamenti, al punto da fare posto nella nostra anima a una porzione delle Sue parole. Man mano che la nostra fede nel Signore cresce, Riponiamo la nostra fiducia in Lui e confidiamo nel Suo potere di redimerci, di guarirci e di rafforzarci. La vera fede si concentra nel e sul Signore e conduce sempre ad agire rettamente. La fede in Cristo è il primo principio della religione rivelata, il fondamento di ogni rettitudine, è il principio di azione di ogni essere intelligente. Poiché il Redentore dichiarò che agire in linea con i principi corretti è fondamentale per ricevere ed esercitare la vera fede, la fede senza le opere è morta. Dobbiamo essere facitori della parola e non soltanto uditori. Udire la parola di Dio e ricevere il dono spirituale della fede nel Salvatore sono strettamente collegati, in quanto la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Egli e la sua voce ci diventano familiari man mano che studiamo e ci nutriamo abbondantemente della sua parola nelle Scritture. Preghiamo il Padre nel suo nome con intento reale e ricerchiamo la compagnia costante dello Spirito Santo. Apprendere la dottrina di Cristo e metterla in pratica nella nostra vita sono un prerequisito per ricevere il dono della fede in Lui. Esercitare fede nel Signore è una preparazione necessaria per seguirlo. Or, passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, e vi farò pescatori d'uomini». Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. Pietro e Andrea furono esempi possenti di chi ode e segue il Maestro. Parimenti, il Salvatore istruisce voi e me dicendo: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua». Prendere su di sé la sua croce significa allontanarsi da ogni impietà e da ogni concupiscenza terrena e rispettare i comandamenti del Signore. Il Salvatore ci invita con decisione a diventare come Lui. Pertanto, seguire il Signore significa anche emularlo. Continuiamo a conoscerlo sempre di più man mano che tramite il potere della sua espiazione cerchiamo di diventare come Lui. Nel corso del suo ministero terreno, Gesù indicò la via, mostrò la strada e stabilì l'esempio perfetto. Un'idea corretta del suo carattere, delle sue perfezioni e dei suoi attributi ci fornisce un obiettivo duraturo e una direzione chiara, mentre lo seguiamo sulla strada del discepolato devoto. Seguire il Salvatore ci rende anche capaci di ricevere una conoscenza tangibile del fatto che il percorso di vita che stiamo seguendo è in linea con la volontà di Dio. Questa conoscenza non è un mistero imperscrutabile e non si focalizza principalmente sui nostri perseguimenti terreni, né sugli affari della vita di tutti i giorni. Piuttosto, un progresso continuo e costante sul sentiero dell'alleanza è il percorso di vita che piace a Lui. Il sogno di Lehi nel Libro di Mormon indica il percorso che dovremmo seguire, le prove che ci troveremo davanti e le risorse spirituali a nostra disposizione per aiutarci a seguire il Salvatore e a venire a Lui. Spingerci innanzi sul sentiero stretto e angusto è ciò che vorrebbe che facessimo. Assaporare il frutto dell'albero e diventare profondamente convertiti al Signore sono le benedizioni che Egli anela di farci ricevere. Pertanto, Egli ci invita, dicendoci: «Vieni e seguitami». Sia esercitare fede in Gesù Cristo che seguirlo sono una preparazione necessaria per servirlo. Poiché come conosce un uomo il padrone che non ha servito e che gli è estraneo e che è lungi dai pensieri e dagli intenti del suo cuore? Arriviamo a conoscere il Signore più pienamente man mano che lo serviamo e che lavoriamo nel suo regno. Quando lo facciamo, Egli ci benedice generosamente con l'aiuto del cielo, con doni spirituali e con capacità più grandi. Non siamo mai lasciati soli quando lavoriamo nella sua vigna. Egli ha dichiarato: «Andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore, e i miei angeli tutto attorno a voi, per sostenervi». Arriviamo a conoscere il Salvatore man mano che facciamo del nostro meglio per andare dove vorrebbe che andassimo. man mano che ci sforziamo di dire ciò che vorrebbe che dicessimo, e diventiamo ciò che vuole che diventiamo. Quando con sottomissione riconosciamo la nostra totale dipendenza da Lui, Egli accresce la nostra capacità di servire in maniera ancora più efficace. Gradualmente i nostri desideri si allineano completamente ai Suoi, e i Suoi propositi diventano i nostri, in modo tale che alla fine non domanderemmo ciò che è contrario alla Sua volontà. Servirlo richiede tutto il nostro cuore, la nostra facoltà, la nostra mente e la nostra forza. Di conseguenza, servire gli altri con abnegazione bilancia le tendenze autoreferenziali ed egoistiche dell'uomo naturale. Arriviamo ad amare coloro che serviamo. Inoltre, poiché servire gli altri significa servire Dio, il nostro amore per Lui e per i nostri fratelli e sorelle diventa più profondo. Tale amore è una manifestazione del dono spirituale della carità, il puro amore di Cristo. Pertanto, miei diletti fratelli, pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore per poter essere riempiti di questo amore che Egli ha conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di Suo Figlio, Gesù Cristo, affinché possiate diventare figli di Dio, così che, quando apparirà, saremo simili a Lui, poiché lo vedremo come Egli è, affinché possiamo avere questa speranza di poter essere purificati proprio come Egli è puro. Arriviamo a conoscere il Signore quando siamo ricolmi del Suo amore. È possibile esercitare fede in Lui, seguirlo, servirlo, ma non credergli? Conosco membri della Chiesa che accettano come veri la dottrina e i principi contenuti nelle Scritture e proclamati da questo pulpito. Eppure hanno difficoltà a credere che queste verità evangeliche si applichino specificamente alla loro vita e alle loro circostanze. Sembrano avere fede nel Salvatore, ma non credono che le benedizioni da Lui promesse siano disponibili per loro o che possano realizzarsi nella loro vita. Incontro anche fratelli e sorelle che adempiono le proprie chiamate diligentemente, ma per i quali il Vangelo restaurato non è ancora diventato una realtà vivente e trasformatrice nella loro vita. Arriviamo a conoscere il Signore quando non solo crediamo in Lui, ma crediamo anche a Lui e alle Sue promesse. Nel Nuovo Testamento un padre chiese al Salvatore di guarire suo figlio. Gesù rispose: «Se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo esclamò: «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». Ho riflettuto molte volte sulla richiesta di questo padre: «Sovvieni alla mia incredulità». Mi chiedo se l'intento della supplica dell'uomo non fosse principalmente di aiutarlo a credere in Gesù come nostro Redentore e nel suo potere guaritore. Probabilmente aveva già riconosciuto che Cristo era il Figlio di Dio, ma forse aveva bisogno di aiuto per credere che il potere guaritore del Maestro poteva davvero essere così individuale e così personalizzato da benedire anche il suo amato figlio. Forse credeva in Cristo in senso generale, ma non credeva a Cristo in maniera specifica e personale. Spesso portiamo testimonianza di ciò che sappiamo essere vero, ma forse la domanda più importante per ciascuno di noi è se crediamo in ciò che sappiamo. Le ordinanze sacre, celebrate mediante la debita autorità del sacerdozio, sono essenziali per poter credere al Salvatore, per arrivare a conoscerlo e alla fine per credere in ciò che sappiamo. E il sacerdozio di Melchisedec amministra il Vangelo e detiene la chiave dei misteri del Regno, sì, la chiave della conoscenza di Dio. Perciò, nelle sue ordinanze, il potere della divinità è manifesto. Amati fratelli e sorelle, crediamo al Signore e arriviamo a conoscerlo quando la chiave della conoscenza di Dio, amministrata tramite il sacerdozio di Melchisedec, apre la porta e rende possibile per ciascuno di noi ricevere il potere della divinità nella sua vita. Crediamo al Salvatore e arriviamo a conoscerlo quando lo seguiamo ricevendo le ordinanze sacre e le onoriamo fedelmente e abbiamo sempre di più la sua immagine sul nostro volto. Crediamo a Gesù Cristo e arriviamo a conoscerlo quando proviamo personalmente il potere trasformatore, guaritore, rafforzatore e santificatore della sua espiazione. Crediamo al Maestro e arriviamo a conoscerlo quando il potere della sua parola mette radici in noi, si scrive nella nostra mente e sul nostro cuore e abbandoniamo tutti i nostri peccati per conoscerlo. Credergli significa aver fiducia che le sue copiose benedizioni sono a nostra disposizione e si applicano alla vita di ciascuno di noi e delle nostre famiglie. Arriviamo a credergli con tutta la nostra anima, man mano che ci spingiamo innanzi lungo il sentiero dell'alleanza. Rimettiamo la nostra volontà alla sua e ci sottomettiamo alle sue priorità e ai tempi che egli ha stabilito per noi. Credergli e accettare come veri il suo potere e le sue promesse invita prospettiva e pace nella nostra vita. In un giorno futuro ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Cristo. In quel giorno benedetto sapremo che Egli conosce ciascuno di noi per nome. Prendo testimonianza e prometto che possiamo non solo sapere qualcosa del Signore, ma che possiamo anche arrivare a conoscerlo se esercitiamo fede in Lui, lo seguiamo, lo serviamo e Gli crediamo. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
La visita di Gesù ai Nefiti dopo la sua resurrezione fu accuratamente organizzata in modo da insegnarci le cose di maggiore importanza. Per prima cosa il Padre testimoniò al popolo che Gesù era il suo figlio beneamato, nel quale si era compiaciuto. Gesù stesso poi discese e rese testimonianza del suo sacrificio espiatorio, invitando il popolo a venire avanti per sentire il segno della ferita nel suo fianco e le impronte dei chiodi nelle sue mani e nei suoi piedi, per sapere con certezza che Egli era il Cristo. Tali testimonianze stabilirono senza ombra di dubbio che l'espiazione di Gesù era completa e che il Padre aveva adempiuto la sua alleanza di fornire un Salvatore. Gesù poi, insegnando loro la dottrina di Cristo, spiegò ai Nefiti come ottenere tutte le benedizioni del piano di felicità del Padre, a noi disponibili grazie all'espiazione del Salvatore. Il messaggio oggi è incentrato sulla dottrina di Cristo. Le scritture definiscono così la dottrina di Cristo: esercitare fede in Gesù Cristo e nella sua espiazione, pentirsi, essere battezzati, ricevere il dono dello Spirito Santo e perseverare sino alla fine. L'espiazione di Cristo crea le condizioni che ci permettono di confidare nei meriti e nella misericordia e nella grazia del Santo Messia per essere resi perfetti in Cristo, ottenere ogni cosa buona e avere la vita eterna. La dottrina di Cristo, d'altro canto, è il mezzo, l'unico mezzo, mediante il quale possiamo ottenere tutte le benedizioni a noi disponibili tramite l'espiazione di Gesù. È la dottrina di Cristo che ci consente di accedere al potere spirituale che ci innalzerà dalla nostra condizione spirituale attuale a una condizione nella quale possiamo essere resi perfetti come il Salvatore. In merito a questo processo di rinascita, l'anziano D. Todd Christofferson ha insegnato: nascere di nuovo, a differenza della nascita fisica, è più un processo che un evento, e impegnarci in quel processo è lo scopo principale della vita eterna. Esaminiamo ciascun elemento della dottrina di Cristo. Primo, fede in Gesù Cristo e nella sua espiazione. I profeti hanno insegnato che la fede inizia con l'udire la parola di Cristo. Le parole di Cristo rendono testimonianza del suo sacrificio espiatorio e ci dicono come possiamo ottenere perdono, benedizioni ed esaltazione. Una volta udite le parole di Cristo, esercitiamo la fede scegliendo di seguire gli insegnamenti e l'esempio del Salvatore. Neff insegnò che per farlo dobbiamo confidare interamente nei meriti di Cristo, che è potente nel salvare. Poiché era un Dio nell'esistenza preterrena, poiché ha vissuto una vita senza peccato e con la sua espiazione ha soddisfatto tutte le richieste della giustizia, sia per voi che per me, Gesù detiene il potere e le chiavi per far avverare la risurrezione di tutte le persone e ha reso possibile alla misericordia di vincere la giustizia, a condizione del pentimento. Una volta compreso che grazie ai meriti di Cristo possiamo ottenere misericordia, siamo in grado di aver fede fino a pentirci. Pertanto, confidare interamente nei meriti di Cristo significa aver fiducia nel fatto che Egli ha compiuto tutto ciò che era necessario per salvarci e poi agire di conseguenza. La fede ci spinge anche a smettere di preoccuparci così tanto di ciò che gli altri pensano di noi e a cominciare a interessarci molto di più a ciò che Dio pensa di noi. Secondo, il pentimento. Samuele l'Ammonita insegnò: se voi credete nel nome di Cristo, vi pentirete di tutti i vostri peccati. Il pentimento è un dono prezioso da parte del nostro Padre Celeste, reso possibile tramite il sacrificio del suo figliuolo Gesù Cristo. È il processo che il Padre ci ha dato mediante cui possiamo cambiare o modificare i nostri pensieri, le nostre azioni e il nostro stesso essere in modo da diventare sempre più simili al Salvatore. Non riguarda solamente i peccati gravi, ma è un processo quotidiano di autovalutazione e di miglioramento che ci aiuta a superare i nostri peccati, le nostre imperfezioni, le nostre debolezze e le nostre inadeguatezze. Il pentimento fa di noi dei veri seguaci di Cristo, cosa che ci riempie di amore e scaccia via le nostre paure. Il pentimento non è un piano di riserva nel caso in cui il nostro progetto di vivere in modo perfetto dovesse fallire. Il pentimento costante è l'unica via che può condurci a una gioia duratura e permetterci di tornare a vivere con il nostro Padre Celeste. Attraverso il pentimento diventiamo sottomessi e obbedienti alla volontà di Dio. Ora, questo non è tutto. Il riconoscimento della bontà di Dio e della nostra nullità, accompagnato dal nostro massimo impegno ad allineare il nostro comportamento alla volontà di Dio, porta la grazia nella nostra vita. La grazia è aiuto o forza divini donati grazie alla misericordia, all'amore e all'amore generosi di Gesù Cristo, per compiere le buone opere che altrimenti non potremmo compiere se abbandonati alle nostre sole capacità. Poiché in realtà il pentimento significa diventare più simile al Salvatore, cosa che è impossibile riuscire a fare da soli, abbiamo disperatamente bisogno della grazia del Salvatore stesso per apportare i cambiamenti necessari nella nostra vita. Pentendoci sostituiamo i nostri vecchi comportamenti iniqui, le nostre debolezze, le nostre imperfezioni, le nostre paure, con nuovi modi di agire e con credenze che ci avvicinano di più al Salvatore e ci aiutano a diventare come Lui. Terzo, il battesimo e il sacramento. Il profeta Mormon insegnò che il primo frutto del pentimento è il battesimo. Affinché sia completo, il pentimento deve essere accompagnato dall'ordinanza del battesimo, amministrata da qualcuno che detiene l'autorità del sacerdozio di Dio. Per i membri della Chiesa, le alleanze stipulate al battesimo in altre occasioni vengono rinnovate quando prendono il sacramento. Nelle ordinanze del battesimo e del sacramento promettiamo di obbedire ai comandamenti del Padre e del Figlio, di ricordarci sempre di Cristo e di prendere il suo nome o le sue opere e le sue qualità su di noi. Il Salvatore, in cambio, promette di perdonare o rimettere i nostri peccati e di riversare su di noi il suo Spirito più abbondantemente. Cristo promette, inoltre, di prepararci per la vita eterna aiutandoci a diventare simili a Lui. Le ordinanze e le alleanze sono essenziali nella dottrina di Cristo. È mediante la partecipazione degna alle ordinanze del sacerdozio e tenendo fede alle relative alleanze che il potere della divinità è manifesto nella nostra vita. L'anziano D. Todd Christofferson ha spiegato che questo potere della divinità entra nella persona tramite l'influenza dello Spirito Santo. Quarto, il dono dello Spirito Santo. Dopo il battesimo riceviamo il dono dello Spirito Santo attraverso l'ordinanza della confermazione. Questo dono, se lo riceviamo, ci consente di avere la compagnia costante di un Dio e l'accesso ininterrotto alla grazia che deriva intrinsecamente dalla sua influenza. Quale nostro compagno costante, lo Spirito Santo ci fornisce ancora più forza e potere per tenere fede alle nostre alleanze. Egli inoltre ci santifica, ovvero ci rende liberi dal peccato, puri e santi mediante l'espiazione di Gesù Cristo. Il processo di santificazione non solo ci purifica, ma ci equipaggia con i doni spirituali di cui abbiamo bisogno o con le qualità del Salvatore, cambiando così la nostra stessa natura, al punto che non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male. Ogni volta che riceviamo lo Spirito Santo nella nostra vita attraverso la fede, il pentimento, le ordinanze, il servizio cristiano e altre opere rette, veniamo cambiati fino a che, passo dopo passo, poco a poco, diventiamo simili a Cristo. Quinto, perseverare fino alla fine. Il profeta Nefi insegnò che dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, dobbiamo perseverare fino alla fine, seguendo l'esempio del Figlio del Dio vivente. L'anziano Del G. Renland ha descritto con queste parole il processo del perseverare fino alla fine. Possiamo essere resi perfetti se continuiamo ripetutamente a esercitare fede in Cristo, a pentirci, a prendere il sacramento per rinnovare le alleanze e le benedizioni del battesimo e a ricevere lo Spirito Santo come compagno costante in misura maggiore. Nel farlo diventiamo più simili a Cristo e siamo capaci di perseverare sino alla fine. In altre parole, ricevere il dono dello Spirito Santo e il cambiamento che questo porta dentro di noi contribuiscono a edificare ulteriormente la nostra fede. Una maggiore fede porta a un maggiore pentimento. Quando poi sacrifichiamo in maniera simbolica il nostro cuore e i nostri peccati sull'altare del sacramento, riceviamo lo Spirito Santo in maniera ancora più abbondante. Ricevere lo Spirito Santo in maniera più abbondante ci spinge avanti lungo il sentiero della rinascita. Mentre continuiamo in questo processo, otteniamo tutte le ordinanze e le alleanze di salvezza del Vangelo, riceviamo grazia su grazia, fino a ricevere la pienezza. Fratelli e sorelle, quando mettiamo in pratica la dottrina di Cristo nella nostra vita, veniamo benedetti sia spiritualmente che materialmente, anche nelle prove. Alla fine saremo in grado di attenerci ad ogni cosa buona. Rendo testimonianza che questo processo si è verificato e continua tuttora a verificarsi nella mia vita, passo dopo passo, poco per volta. Ma, cosa ancora più importante, dobbiamo mettere in pratica la dottrina di Cristo nella nostra vita, perché ci fornisce l'unica via per tornare al nostro Padre Celeste. È il solo modo per ricevere il Salvatore e diventare Suoi figli e Sue figlie. Infatti, mettere in pratica la dottrina di Cristo nella nostra vita è il solo modo per essere redenti dal peccato e per progredire spiritualmente. In alternativa, l'Apostolo Giovanni insegnò: chi non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Gesù stesso disse ai 12 discepoli nefiti che se non esercitiamo fede in Cristo, non ci pentiamo, non siamo battezzati e non perseveriamo fino alla fine, saremo falciati e gettati nel fuoco dal quale non possiamo più tornare. Pertanto, in che modo possiamo mettere in pratica la dottrina di Cristo più pienamente nella nostra vita? Un modo sarebbe quello di compiere uno sforzo consapevole ogni settimana per prepararci a prendere il sacramento e dedicando un po' di tempo a riflettere, con l'aiuto della preghiera, su ciò in cui dobbiamo migliorare maggiormente. Potremmo a quel punto offrire in sacrificio sull'altare del sacramento almeno una delle cose che ci impediscono di diventare simili a Cristo, supplicando con fede di ricevere aiuto, chiedendo i doni spirituali di cui abbiamo bisogno e promettendo di migliorare durante la settimana a venire. Così facendo, lo Spirito Santo si manifesterà nella nostra vita in maniera più abbondante e riceveremo ulteriore forza per superare le nostre imperfezioni. Rendo testimonianza che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo e che il Suo è l'unico nome attraverso il quale possiamo essere salvati. Tutto ciò che è buono è reso disponibile solamente grazie a Lui. Tuttavia, per poter davvero attenerci ad ogni cosa buona, inclusa la vita eterna, dobbiamo mettere continuamente in pratica la dottrina di Cristo nella nostra vita. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Da ragazzo mi piaceva lavorare con mio zio Lehman e con mia zia Dorothy nella loro fattoria. Di solito lo zio Lehman dirigeva i nostri progetti e spesso la zia Dorothy dava una mano e guidava il vecchio fuoristrada. Mi ricordo le scariche di adrenalina quando restavamo impantanati nel fango o cercavamo di salire su una collina ripida. Lo zio Lehman gridava: «Dorothy, metti la marcia ridotta». Quello è stato il periodo in cui ho iniziato a pregare. In qualche modo, con l'aiuto del Signore, dopo aver grattato un po' le marce, la zia Dorothy riusciva a far inserire la marcia ridotta. Con tutte le ruote in trazione che giravano a scatti, il fuoristrada faceva uno slancio in avanti e tornavamo a lavorare. Mettere la marcia ridotta significa inserire una marcia speciale in cui diversi ingranaggi sono disposti in modo da lavorare insieme per generare una coppia motrice maggiore. La marcia ridotta, assieme alle quattro ruote motrici, consente di scalare la marcia, di dare maggiore potenza al motore e di muoversi. Mi piace pensare a ciascuno di noi come a un elemento di una marcia ridotta mentre serviamo assieme nella Chiesa, nei rioni e nei rami, nei quorum e nelle organizzazioni ausiliarie. Come gli ingranaggi si uniscono per fornire maggiore potenza lavorando tutti insieme, anche noi abbiamo un potere maggiore quando uniamo le nostre forze. Quando ci uniamo per servirci in un l'altro, possiamo realizzare molto di più di quanto non potremmo fare da soli. È entusiasmante essere uniti e impegnati mentre serviamo e contribuiamo all'opera del Signore. L'opportunità di servire è una delle più grandi benedizioni dell'appartenenza alla Chiesa. Il Signore disse: «Se mi ami, servimi», e noi lo serviamo servendo il prossimo. Quando serviamo, ci avviciniamo a Dio, impariamo a conoscerlo in modi in cui altrimenti non potremmo. La nostra fede in Lui aumenta. I nostri problemi vengono messi nella giusta prospettiva. La vita diventa più appagante. Cresce il nostro amore per il prossimo, così come il nostro desiderio di servire. Attraverso questo processo meraviglioso, diventiamo più simili a Dio e siamo meglio preparati per tornare a Lui. Il presidente Marion G. Romney insegnò: il servizio non è qualcosa che dobbiamo sopportare su questa terra per poterci guadagnare il diritto di vivere nel Regno Celeste. Il servizio è l'essenza stessa della vita eterna nel Regno Celeste. Servire nella Chiesa, tuttavia, può risultare difficile se ci viene chiesto di fare qualcosa che ci terrorizza, se ci stanchiamo di servire, oppure se veniamo chiamati a fare una cosa che all'inizio non ci sembra piacevole. Di recente ho ricevuto un nuovo incarico. Stavo servendo nell'area Africa Sud-Est. Servire dove la Chiesa è relativamente giovane e sta crescendo è stato entusiasmante e amavamo i santi. Poi sono stato chiamato a tornare alla sede centrale della Chiesa e, se devo essere onesto, non ero molto contento. Cambiare incarico comportava delle incognite. Una notte, dopo aver meditato sul cambiamento imminente, ho sognato il mio trisavolo Joseph Skeen. Dal suo diario sapevo che quando si trasferì a Nauvoo assieme a sua moglie Maria, egli desiderava servire e quindi cercò il profeta Joseph Smith e gli chiese in che modo avrebbe potuto essere d'aiuto. Il profeta gli chiese di lavorare nella fattoria degli Smith e di dare il meglio di sé, e così fece. Ho riflettuto sul privilegio che Joseph Skeen ebbe quando ricevette il suo incarico in quel modo. D'un tratto mi sono reso conto di avere lo stesso privilegio, così come lo abbiamo tutti. Tutte le chiamate nella Chiesa vengono da Dio, attraverso i Suoi servitori incaricati. Ho sentito una chiara conferma spirituale del fatto che il mio nuovo incarico era stato ispirato. È importante che facciamo tale collegamento. Le nostre chiamate vengono letteralmente da Dio attraverso i nostri dirigenti del sacerdozio. Il mio atteggiamento è cambiato dopo questa esperienza e sono stato riempito da un profondo desiderio di servire. Sono grato per la benedizione del pentimento e per il mio mutamento di cuore. Amo il mio nuovo incarico. Anche se pensiamo che la nostra chiamata nella Chiesa sia stata semplicemente un'idea del nostro dirigente del sacerdozio o che sia stata estesa a noi perché nessun altro l'avrebbe accettata, saremo benedetti nel servire. Tuttavia, quando riconosciamo la mano di Dio nella nostra chiamata e serviamo con tutto il nostro cuore, allora il nostro servizio viene arricchito da ulteriore potere e diveniamo veri servitori di Gesù Cristo. Adempiere le chiamate richiede fede. Poco dopo essere giunti alla fattoria, Joseph e Maria si ammalarono gravemente. Non avevano denaro e si trovavano tra estranei. Fu un periodo difficile per loro. Nel suo diario, Joseph scrisse: «Abbiamo lavorato insieme e ci siamo tenuti saldi alla Chiesa con tutta la nostra piccola fede, nonostante il diavolo abbia provato a distruggerci e a farci tornare indietro. Io, assieme a centinaia di altri discendenti, sarò eternamente grato per il fatto che Joseph e Maria non siano tornati indietro. Le benedizioni arrivano quando perseveriamo nelle nostre chiamate e nelle nostre responsabilità, tenendoci saldi con tutta la fede che abbiamo. Conosco una meravigliosa insegnante di dottrina evangelica che quando insegna eleva i membri della classe, ma non è sempre andata così. Dopo essersi unita alla Chiesa, questa sorella ha ricevuto la chiamata di insegnante nella primaria. Sentiva di non avere alcuna competenza in merito all'insegnamento, ma dato che conosceva l'importanza del servizio, ha accettato. Presto però è stata sopraffatta dalla paura e ha smesso di andare in Chiesa per non dover insegnare. Fortunatamente il suo insegnante familiare ha notato la sua assenza, è andata a trovarla e l'ha invitata a tornare. Il vescovo e i membri del rione l'hanno aiutata. Alla fine, con una maggiore fede, ha iniziato a insegnare ai bambini. Mentre applicava i principi ora insegnati nel manuale «Insegnare la chiamata del Signore», i suoi sforzi sono stati benedetti dal Signore e lei è diventata un'insegnante capace. L'uomo o la donna naturale che c'è in tutti noi è incline a esentarci dal servire con motivazioni del tipo «Non sono pronto a servire, ho ancora da imparare», «Sono stanco e ho bisogno di una pausa», «Sono troppo vecchio, è il turno di qualcun altro», oppure «Sono semplicemente troppo impegnato». Fratelli e sorelle, Accettare e adempiere una chiamata è un atto di fede. Possiamo confidare in quello che il nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson, insegna ripetutamente. Il Signore prepara coloro che chiama, e quando siamo impegnati a svolgere il suo lavoro, abbiamo diritto al suo aiuto. Sia che siamo sopraffatti o sottoccupati, sia che siamo spaventati a morte o annoiati a morte, il Signore vuole che scaliamo la marcia. Diamo maggiore potenza al motore e serviamo. Il presidente Monson e i suoi colleghi nella prima presidenza nel Quorum dei Dodici Apostoli non danno segno di essere troppo impegnati o troppo stanchi. Essi esemplificano in maniera ispiratrice il potere che sopraggiunge nella nostra vita quando esercitiamo la fede, accettiamo gli incarichi e li adempiamo con impegno e dedizione. Essi spingono con la spalla il carro da parecchi anni e continuano a spingere con costanza in avanti e verso l'alto. Sì, servono in chiamate importanti, ma ogni chiamata o incarico è importante. Il presidente Gordon B. Hinckley, il precedente profeta e presidente della Chiesa, disse: «Siamo impegnati tutti insieme in questa impresa. I vostri doveri sono tanto importanti nella vostra sfera di azione quanto lo sono i miei doveri nella mia. Nessuna chiamata in questa Chiesa è piccola o di poco conto. Ogni chiamata è importante». Eleviamoci nella fede. Con la spalla spingiamo il carro e facciamo avanzare questa grande causa. Inseriamo la marcia ridotta assieme alla fedele zia Dorothy. Serviamo come fratelli e sorelle. Se volete dare una svolta alla giornata del vostro vescovo o del vostro presidente di ramo, ponetegli queste domande: come posso essere d'aiuto? E il Signore dove vuole che io serva? Pregando e valutando le vostre responsabilità personali, familiari e lavorative, il dirigente sarà ispirato a estendervi una chiamata appropriata. Quando verrete messi a parte, riceverete una benedizione del sacerdozio per aiutarvi ad avere successo. Voi sarete benedetti. Ogni membro è necessario e ogni membro ha bisogno di un'opportunità per servire. Gesù Cristo, il nostro grande esempio, dedicò la sua vita all'opera di suo Padre. Nel grande concilio, tenuto prima che questo mondo fosse organizzato, Gesù, scelto e unto fin dal principio, si offrì volontario. «Eccomi, manda me». Così facendo, egli diventò letteralmente il servitore di tutti noi. Tramite Gesù Cristo e il potere che riceviamo attraverso la sua espiazione, anche noi possiamo servire. Egli ci aiuterà. Estendo il mio affetto sincero a coloro tra voi che a causa di circostanze personali in questo momento potrebbero essere impossibilitati a servire nella Chiesa in maniera tradizionale, ma che vivono la propria vita con spirito di servizio. Prego che siate benedetti nei vostri sforzi. Esprimo anche il mio apprezzamento a coloro che onorano le proprie chiamate settimana dopo settimana, così come a coloro che accetteranno presto una chiamata a servire. Tutti i contributi e tutti i sacrifici sono preziosi, specialmente per colui che stiamo servendo. Tutti quelli che servono riceveranno la grazia di Dio. Quali che siano la nostra età e le nostre circostanze, facciamo del servizio il nostro motto. Servite nella vostra chiamata. Servite svolgendo una missione, servite vostra madre, servite uno sconosciuto, servite il vostro prossimo, servite e basta. Possa il Signore benedire ciascuno di noi nei nostri sforzi di servire e di diventare veri seguaci di Gesù Cristo. Attesto che Egli vive e che dirige quest'opera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
On a single signal from the conductor.
Un cenno del direttore. La congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di Là dove sorge Sion. Avremo quindi il piacere di ascoltare l'anziano Ronald A. Rusband del Quorum dei Dodici Apostoli. A seguire ascolteremo gli anziani Ivan A. Schmutz e K. Brett Natress dei 70. Al termine dei loro discorsi il coro canterà Fede io avrò. Dopodiché ci parlerà l'anziano Dale G. Renland del Quorum dei Dodici Apostoli.
This is the 186th Semi-Annual General Conference.
Questa è la 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
Buon pomeriggio, cari fratelli e sorelle. Siamo stati molto benedetti durante questa conferenza. Questo primo anno, come membro del Quorum dei Dodici Apostoli, mi ha reso molto umile. È stato un anno di grande impegno, di crescita e di continue e ferventi preghiere al mio Padre Celeste. Ho sentito le preghiere di sostegno da parte della famiglia, degli amici e dei membri della Chiesa di tutto il mondo. Grazie per i vostri pensieri e per le vostre preghiere. Ho avuto inoltre il privilegio di incontrare dei carissimi amici, alcuni che conosco da anni e molti altri che ho conosciuto di recente. È stato dopo l'incontro con un caro amico che conosco e a cui voglio bene da molti anni che mi sono sentito ispirato a preparare il mio discorso di oggi. Quando ci siamo visti, il mio amico mi ha confidato di aver avuto dei conflitti interiori. Per usare le sue parole, sentiva che stava vivendo una crisi di fede e ha cercato il mio consiglio. Ero grato del fatto che volesse condividere i suoi sentimenti e le sue preoccupazioni con me. Ha espresso il profondo desiderio di sentire nuovamente ciò che aveva provato spiritualmente un tempo e che ora credeva di essere sul punto di perdere. Mentre parlava, ascoltavo attentamente e pregavo con fervore per sapere ciò che il Signore avrebbe voluto che dicessi. Il mio amico, come forse alcuni di voi, ha posto la domanda espressa in modo così semplice e possente nell'inno della primaria. Padre Celeste, sei davvero in ciel? A quelli di voi che magari si stanno ponendo la stessa domanda, vorrei offrire il consiglio che darei al mio amico. E spero che ognuno di voi possa riscoprire la propria fede rafforzata e la propria determinazione rinnovata al fine di essere un discepolo devoto di Gesù Cristo. Inizio ricordandovi che siete figli e figlie di un amorevole Padre nei cieli e che il suo amore rimane costante So che tali sentimenti rassicuranti di amore sono difficili da ricordare quando vi trovate nel bel mezzo di conflitti interiori, di prove, di delusioni o di sogni infranti. Gesù Cristo conosce bene le lotte e le prove intense. Egli ha dato la sua vita per noi. Le sue ultime ore di vita sono state piene di crudeltà, al di là di quanto possiamo comprendere. Ma il suo sacrificio per ognuno di noi è stato la suprema espressione del suo amore puro. Nessuno sbaglio, nessun peccato o nessuna scelta cambierà l'amore che Dio ha per noi. Questo non significa che la condotta peccaminosa sia condonata, né ci dispensa dal pentirci quando pecchiamo. Non dimenticate, il Padre Celeste conosce e ama ognuno di voi ed è sempre pronto ad aiutare. Nel considerare la situazione del mio amico, ho riflettuto nella mia mente sulla grande saggezza contenuta nel Libro di Mormon. Ed ora, figli miei, ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta, affinché, quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine, a motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è un fondamento sicuro, un fondamento sul quale, se vi edificano, gli uomini non possono cadere. Attesto che l'abisso di infelicità e di guai senza fine è un posto in cui nessuno vuole trovarsi. Il mio amico si sentiva sull'orlo di quell'abisso. Quando ho dato consigli a persone come il mio amico, ho esaminato le decisioni che hanno preso nel corso degli anni, che li hanno portati a dimenticare le esperienze sacre, a indebolirsi e a dubitare. Le ho incoraggiate, come incoraggio voi adesso, a ricordare, specialmente nei momenti di crisi, quando avete sentito lo Spirito e la vostra testimonianza era forte. Ricordate il fondamento spirituale su cui avete edificato. Vi prometto che se lo farete, evitando le cose che non edificano e che non rafforzano la vostra testimonianza o che scherniscono le vostre credenze, quei momenti preziosi in cui la vostra testimonianza era viva vi torneranno alla mente attraverso la preghiera umile e il digiuno. Vi garantisco che sentirete nuovamente la sicurezza e il calore del Vangelo di Gesù Cristo. Ognuno di noi deve prima rafforzare se stesso spiritualmente e poi rafforzare chi lo circonda. Meditate sulle Scritture regolarmente e ricordate i pensieri e i sentimenti che provate mentre le leggete. Cercate anche altre fonti di verità, ma prestate attenzione al seguente ammonimento contenuto nelle Scritture. È bene essere dotti se si dà ascolto ai consigli di Dio. Frequentate le riunioni della Chiesa, specialmente la riunione sacramentale. Prendete il sacramento e rinnovate le alleanze, inclusa la promessa di ricordarvi sempre del Salvatore, affinché il suo Spirito possa essere sempre con voi. A prescindere dagli errori che abbiamo commesso o da quanto imperfetti pensiamo di essere, possiamo sempre benedire e aiutare gli altri. Servirli come farebbe Cristo può aiutarci a sentire l'amore di Dio nel profondo del nostro cuore. È importante ricordare il grande consiglio che si trova in Deuteronomio. Veglia diligentemente sull'anima tua, onde non avvenga che tu dimentichi le cose che gli occhi tuoi hanno vedute, ed esse non t'escano dal cuore finché ti duri la vita. Falle anzi sapere ai tuoi figliuoli e ai figliuoli dei tuoi figliuoli. Le generazioni vengono influenzate dalle scelte che facciamo. Condividete la vostra testimonianza con i vostri familiari. Incoraggiateli a ricordare come si sono sentiti quando hanno riconosciuto lo Spirito nella loro vita e ad annotare tali sentimenti nel diario e nelle storie personali, affinché le loro stesse parole possano, al momento propizio, far ricordare loro quanto è stato buono il Signore nei loro confronti. Ricordate che uno dei motivi per cui Nefi e i suoi fratelli tornarono a Gerusalemme per ottenere le tavole di bronzo che contenevano la storia del loro popolo era per non dimenticare il loro passato. Inoltre, nel Libro di Mormon, Elaman ha dato ai suoi figli i nomi dei loro primi padri affinché non dimenticassero la bontà del Signore. Ecco, figli miei, io desidero che voi ricordiate di rispettare i comandamenti di Dio. Ecco, vi ho dato il nome dei nostri primi genitori che uscirono dalla terra di Gerusalemme. Io ho fatto ciò affinché quando ricorderete il vostro nome possiate ricordarvi di loro e che quando vi ricorderete di loro possiate ricordare le loro opere e che quando ricorderete le loro opere possiate sapere, come è stato detto e anche scritto, che furono buoni. Perciò, figli miei, io vorrei che faceste ciò che è bene, affinché possa essere detto e anche scritto di voi proprio quanto è stato detto e scritto di loro. Molte persone oggi seguono la stessa tradizione di dare ai figli il nome di eroi delle scritture o di antenati fedeli, come a volerli incoraggiare a non dimenticare il loro retaggio. Quando sono nato, mi è stato dato il nome Ronald A. Rasband. Il mio cognome onora la linea ancestrale di mio padre. L'iniziale del secondo nome mi è stata data per ricordarmi di onorare il retaggio danese degli Anderson da parte di mia madre. Il mio trisavolo Jens Anderson veniva dalla Danimarca. Nel 1861 il Signore condusse due missionari mormoni alla casa di Jens e Ann Catherine Anderson, dove presentarono il Vangelo restaurato a loro e al loro figlio sedicenne Andrew. Questo ha dato inizio a un retaggio di fede, di cui io e la mia famiglia siamo i beneficiari. Gli Anderson lessero il Libro di Mormon e furono battezzati poco tempo dopo. L'anno seguente la famiglia Anderson diede ascolto alla chiamata del profeta di attraversare l'Atlantico per unirsi ai santi nel Nord America. Sfortunatamente, Jens morì durante la traversata, ma sua moglie e suo figlio continuarono fino a raggiungere la valle del Lago Salato, dove giunsero il 3 settembre 1862. Nonostante le difficoltà e le sofferenze, la loro fede non vacillò mai, e nemmeno la fede di molti dei loro discendenti. Nel mio ufficio c'è un dipinto nel quale viene rappresentata un'immagine che mi ricorda il primo incontro dei miei antenati. Sono determinato di non dimenticare mai il mio retaggio e a causa di questo nome ricorderò sempre il loro retaggio di fedeltà e sacrificio. Non dovete mai dimenticare, mettere in dubbio o ignorare le esperienze spirituali personali e sacre. Il disegno dell'avversario è quello di distoglierci dalle testimonianze spirituali, mentre il Signore desidera illuminarci e coinvolgerci nella sua opera. Vorrei condividere un esempio personale di tale verità. Ricordo con esattezza un momento in cui ho ricevuto un suggerimento in risposta a una preghiera possente. La risposta era chiara e forte. Tuttavia, non ho agito prontamente in base al suggerimento. E dopo un certo periodo ho iniziato a chiedermi se ciò che avevo sentito fosse reale. Alcuni di voi potrebbero essere stati ingannati a loro volta in questo modo dall'avversario. Molti giorni dopo mi sono svegliato con questi possenti versetti nella mente. In verità io ti dico, se desideri un'ulteriore testimonianza, torna con la mente alla notte in cui gridasti a me nel tuo cuore. Non sussurrai pace alla tua mente a questo riguardo? Quale più grande testimonianza puoi avere che da Dio? Era come se il Signore stesse dicendo: Ronald, ti ho già detto che cosa devi fare. Adesso fallo. Quanto sono stato grato per quella correzione e per quella guida amorevoli. Sono stato immediatamente confortato dal suggerimento e sono stato in grado di andare avanti, sapendo nel mio cuore che la mia preghiera aveva ricevuto risposta. Ho raccontato questa esperienza per dimostrare quanto in fretta la nostra mente possa dimenticare e il modo in cui le esperienze spirituali ci guidano. Ho imparato a fare tesoro di momenti come questo, onde non avvenga che io dimentichi. Al mio amico e a tutti coloro che desiderano accrescere la propria fede, faccio questa promessa. Se vivrete fedelmente il Vangelo di Gesù Cristo e vi atterrete ai suoi insegnamenti, la vostra testimonianza sarà protetta e crescerà. Tenete fede alle alleanze che avete fatto, indipendentemente dalle azioni di chi vi circonda. Siate genitori, fratelli, sorelle, nonni, zii, amici diligenti, che rafforzano i propri cari con testimonianze personali e che condividono esperienze spirituali. Rimanete fedeli e perseveranti, anche se le tempeste del dubbio invadono la vostra vita attraverso le azioni degli altri. Ricercate ciò che vi edifica e che vi fortifica spiritualmente. Evitate le offerte contraffatte delle cosiddette verità che sono molto persuasive e ricordate di annotare i vostri sentimenti di amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Nel bel mezzo delle tempeste più violente della vita, non dimenticate il vostro retaggio divino, quali figli e figlie di Dio, o il vostro destino eterno di tornare un giorno a vivere con Lui, che sarà più grande di qualunque altra cosa il mondo abbia da offrire. Ricordate le parole tenere di Alma. Ecco, io vi dico, fratelli miei, se avete provato un mutamento di cuore e se vi siete sentiti di cantare il canto dell'amore che redime, vorrei chiedervi, potete sentirvi così ora? A tutti coloro che sentono il bisogno di rafforzare la loro fede, dico implorando, non dimenticate. Non dimenticate. Rendo testimonianza che Joseph Smith era un profeta di Dio. So che egli vide Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo e che parlò con loro, proprio come egli stesso riportò con le sue parole. Quanto sono grato del fatto che egli non dimenticò di scrivere tale esperienza, affinché tutti noi possiamo conoscere la sua testimonianza. Porto testimonianza del Signore Gesù Cristo. Egli vive. So che egli vive e che è a capo di questa Chiesa. So queste cose personalmente, indipendentemente da qualsiasi altra voce o testimonianza, e prego che voi ed io non dimenticheremo mai le sacre verità eterne, prima fra tutte che siamo figli e figlie di genitori celesti viventi e amorevoli, che desiderano soltanto la nostra felicità eterna. Di queste verità rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Cari fratelli e sorelle, nel suo piano il Padre Celeste ha permesso alla sofferenza di essere parte integrante della nostra esperienza terrena. Benché possa sembrare che le prove dolorose non ci colpiscano in maniera equa, possiamo essere certi che in un modo o nell'altro tutti soffriamo e abbiamo problemi. Prego che lo Spirito Santo ci guidi a comprendere meglio il motivo per cui deve essere così. Quando guardiamo le esperienze difficili della vita attraverso le lenti della fede in Cristo, riusciamo a vedere che può esserci uno scopo divino nel nostro soffrire. I fedeli possono sperimentare in prima persona la verità del consiglio apparentemente contraddittorio di Pietro. Egli scrisse: «Se aveste a soffrire per cagion di giustizia, beati voi». Quando applichiamo il cuore alla comprensione, possiamo crescere nella nostra capacità sia di sopportare bene le nostre prove, sia di imparare ed essere affinati da esse. Tale comprensione fornisce una risposta all'eterna domanda: perché capitano cose brutte alle brave persone? Ogni persona in ascolto oggi conosce un qualche grado di solitudine, di disperazione, di dispiacere o di dolore. Senza l'occhio della fede e la comprensione della verità eterna, spesso scopriamo che l'infelicità e le sofferenze patite durante la vita terrena possono offuscare o eclissare la gioia eterna del sapere che il piano del nostro Padre in cielo è realmente il piano eterno di felicità. Non vi è altro modo per ricevere la pienezza di gioia. Dio ci invita a reagire con fede alle nostre afflizioni personali, al fine di poter raccogliere benedizioni e acquisire una conoscenza che non può essere appresa altrimenti. Ci viene insegnato di osservare i comandamenti in ogni situazione e in ogni circostanza, poiché colui che è fedele nella tribolazione, la sua ricompensa è maggiore nel Regno dei Cieli. Inoltre, come leggiamo nelle Scritture, se sei addolorato, invoca il Signore tuo Dio con suppliche, affinché la tua anima possa essere gioiosa. L'Apostolo Paolo, egli stesso non estraneo alle afflizioni, si basò sulla sua esperienza personale per insegnare in modo bello e profondo la prospettiva eterna che otteniamo quando sopportiamo bene e con pazienza. Egli disse: «Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria». In altre parole, possiamo sapere nel mezzo delle nostre afflizioni che Dio ha previsto una ricompensa eterna compensatoria. La capacità di Paolo di definire leggere afflizioni, le prove, le persecuzioni e le pene della sua vita, cela la gravità delle sue sofferenze, secondo lui sovrastata dalla prospettiva eterna del Vangelo. La sua fede in Gesù Cristo rese sopportabile ogni cosa. Fu frustato in 5 occasioni, bastonato in 3 e lapidato in 1. Affrontò 3 naufragi. Spesso corse il rischio di morire per annegamento, per mano di rapinatori e persino per mano di falsi fratelli. Patì lo sfinimento e il dolore, la fame e la sete, e fu tenuto prigioniero nudo e al freddo. Molti di noi hanno supplicato Dio affinché eliminasse la causa del nostro soffrire, e quando non abbiamo ricevuto il sollievo cercato, siamo stati tentati di pensare che Egli non stesse ascoltando. Attesto che persino in quei momenti Egli ascolta le nostre preghiere, ha un motivo per permettere alle nostre afflizioni di continuare e ci aiuterà a sopportarle. In un passo intimo e contemplativo, Paolo ci parla di una ignota scheggia nella sua carne che gli causò grande dolore e lo portò a inginocchiarsi per 3 volte, implorando il Signore di rimuoverla. In risposta alle preghiere di Paolo, il Signore non rimosse la scheggia, ma comunicò pace e diede comprensione al suo cuore, dicendo: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Con nuova comprensione, Paolo fu in grado di accettare la scheggia che gli era stata data e di esserne grato. Disse: «Perciò molto volentieri mi glorierò delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me». Quando acquisiamo questa prospettiva eterna nella nostra vita, la nostra abilità di perseverare aumenta. Impariamo come soccorrere chi ne ha bisogno e giungiamo ad apprezzare le esperienze che nel corso del sentiero che conduce alla vita eterna, Dio ci permette di avere come nostri insegnanti e a esserne persino grati. Quando ci troviamo a penare durante le tribolazioni, può essere difficile considerare le nostre prove come cartelli stradali sul nostro percorso personale di discepolato. Tuttavia, sia che ci troviamo nella valle buia della disperazione, sia che percorriamo la strada esaltante della felicità, imparare dalle sofferenze degli altri e provare compassione per loro può essere una benedizione. Mentre di recente svolgevo un incarico a una conferenza di Paro nelle Filippine, il mio cuore si è spezzato quando ho saputo della tragica esperienza del fratello Daniel Apilado. Il fratello Apilado e sua moglie sono stati battezzati nel 1974, hanno accettato il Vangelo restaurato e sono stati suggellati nel Tempio. Successivamente sono stati benedetti con 5 figli bellissimi. Il 7 luglio 1997, mentre il fratello Apilado stava servendo come presidente di Palo, è scoppiato un incendio nella loro piccola casa. Michael, il figlio maggiore del fratello Apilado, ha soccorso suo padre estraendolo dall'edificio in fiamme. Poi è corso in casa a soccorrere gli altri. È stata l'ultima volta in cui il fratello Apilado ha visto suo figlio vivo. Sua moglie, Dominga, e tutti i loro 5 figli hanno perso la vita nell'incendio. Il fatto che quando la tragedia lo ha colpito, il fratello Apilado stesse conducendo una vita gradita a Dio non ha né evitato l'evento né lo ha reso immune dal dolore che ne è conseguito. Tuttavia, la sua fedeltà nell'osservare le sue alleanze e nell'esercitare la sua fede in Cristo gli ha dato fiducia nella promessa che sarà riunito a sua moglie e ai suoi figli. Questa speranza è diventata un'ancora per la sua anima. Durante la mia visita, il fratello Apilado, ora patriarca di Palo, mi ha presentato la sua nuova moglie, Simonette, e i loro 2 figli, Raphael e Daniel. È indubbio che Gesù Cristo può fasciare quelli che hanno il cuore rotto, e lo farà. Raccontando la storia del fratello Apilado, non vorrei che l'enormità della sua perdita possa spingere molti a ritenere le proprie pene, le proprie sofferenze di piccola portata al confronto. Vi prego di non fare alcun paragone, ma di cercare piuttosto di imparare e di mettere in atto i principi eterni mentre siete provati nel crogiuolo delle vostre afflizioni. Se posso permettermi di parlare a voi individualmente, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, vorrei rammentarvi che i vostri conflitti personali, i vostri dispiaceri individuali, le vostre pene, tribolazioni e infermità di ogni genere sono tutti noti al nostro Padre in Cielo e a suo Figlio. Abbiate fede, abbiate coraggio e credete nelle promesse di Dio. Lo scopo e la missione di Gesù Cristo comprendevano che Egli prendesse su di sé le pene e le malattie del suo popolo, che prendesse le loro infermità e che soccorresse il suo popolo nelle loro infermità. Per ricevere appieno questi doni che il nostro Salvatore ha offerto così liberamente, tutti noi dobbiamo imparare che la sofferenza di per sé non ci insegna né ci garantisce nulla di valore duraturo, a meno che non prendiamo parte deliberatamente al processo di apprendere dalle nostre afflizioni tramite l'esercizio della fede. Nostro caro anziano Neil A. Maxwell spiegò che aveva imparato ciò che aveva imparato in merito allo scopo della sofferenza con queste parole. Certe forme di sofferenza, se ben sopportate, possono effettivamente nobilitarci. Per perseverare dobbiamo anche essere tanto mansueti nelle sofferenze da imparare dalle nostre esperienze. Invece di limitarci ad aspettare che i tempi difficili passino, dobbiamo consentire alle difficoltà di agire su di noi perché ci santifichino. Nella vita e negli esempi di altri ho notato che esercitare una fede solida e costante in Gesù Cristo e nelle sue promesse offre una speranza certa di cose migliori in futuro. Questa speranza certa ci stabilizza, dandoci la forza e il potere di cui abbiamo bisogno per perseverare. Quando riusciamo a collegare il nostro soffrire alla certezza dello scopo della nostra vita terrena e più precisamente alla ricompensa che ci aspetta nei luoghi celesti, la nostra fede in Cristo aumenta e la nostra anima viene confortata. Riusciamo quindi a vedere la luce alla fine del tunnel. L'anziano Jeffrey R. Holland ha insegnato: c'è veramente una luce alla fine del tunnel. È la luce del mondo, la stella splendente del mattino, la luce che non si spegne mai, che non potrà mai essere oscurata, è il Figlio di Dio in persona. Possiamo trarre forza dal sapere che tutte le esperienze difficili di questa vita sono momentanee, persino le notti più buie vedono l'alba. Quando tutto sarà finito e avremo sopportato ogni cosa con fede in Gesù Cristo, ci è stato promesso che il Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi nostri. Attesto che Dio vive e che mantiene le promesse. Attesto che il Salvatore invita tutti noi a venire a Lui e a prendere parte alla Sua espiazione. Quando esercitiamo la nostra fede in Lui, Egli ci solleva e ci aiuta a superare tutte le nostre prove e alla fine ci salva nel Regno Celeste. Vorrei invitarvi a venire a Cristo, a sopportare bene con fede e a essere resi perfetti in Lui, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle, ultimamente ho riflettuto su questa domanda. Se tutto ciò che i vostri figli sapessero del Vangelo consistesse unicamente in quello che hanno imparato da voi, che cosa saprebbero? Questa domanda riguarda tutti coloro che amano, educano e influenzano dei figli. Potremmo fare ai nostri figli un dono più grande del lasciare impresso nel loro cuore un ricordo vivido che noi sappiamo che il nostro Redentore vive? Sanno che noi lo sappiamo? E ancora più importante, sono arrivati a una conoscenza personale che egli vive? Da ragazzo sono stato il figlio più difficile da allevare per mia madre. Avevo energia da vendere. Mia madre mi racconta che la sua paura più grande era che non sarei sopravvissuto fino all'età adulta, tanto ero vivace. Ricordo di una volta in cui, da ragazzino, ero seduto con la mia famiglia alla riunione sacramentale. Mia madre aveva appena ricevuto una copia nuova delle Scritture. Questa nuova edizione riuniva le opere canoniche in un unico volume, al cui centro vi erano delle pagine a righe per le annotazioni. Durante la riunione chiesi se potevo tenere in mano le sue Scritture. Nella speranza di incoraggiare la mia riverenza, me le allungò. Scorrendo le sue Scritture, notai che nelle pagine degli appunti aveva scritto un obiettivo personale. Per aiutarvi a capire meglio il suo obiettivo, devo dirvi che sono il secondo di 6 figli e che mi chiamo Brett. Mia madre aveva scritto in rosso un solo obiettivo. Essere paziente con Brett. Per aiutarvi ulteriormente a comprendere le difficoltà che incontravano i miei genitori nel crescere noi figli, lasciate che vi descriva la nostra lettura familiare delle Scritture. Ogni mattina, a colazione, mia madre leggeva il Libro di Mormon a tutta la famiglia. Durante quel momento, io e mio fratello maggiore Dave stavamo seduti in silenzio, ma non con riverenza. A essere del tutto sincero, non ascoltavamo. Leggevamo le scritte sulle scatole dei cereali. Alla fine, una mattina, decisi di mettere in chiaro le cose con mia madre ed esclamai: «Mamma, perché lo fai? Perché ci leggi il Libro di Mormon ogni mattina?» Quindi feci un'affermazione che mi imbarazza ammettere. In effetti, non riesco a credere di averla fatta. Maledissi: «Mamma, io non ti ascolto». La sua risposta amorevole rappresentò un momento determinante nella mia vita. Disse: «Figlio mio, sono stata a una riunione in cui il presidente Marion G. Romney ha parlato delle benedizioni legate alla lettura delle Scritture. Durante la riunione ho ricevuto la promessa che se avessi letto il Libro di Mormon ai miei figli ogni giorno, non li avrei perduti». Poi mi guardò negli occhi e con assoluta determinazione: «Ti perderò». Le sue parole penetrarono il mio cuore. Nonostante le mie imperfezioni, ero degno di essere salvato. Ella mi insegnò la verità eterna che io sono figlio di un amorevole Padre Celeste. Imparai che, a prescindere dalle circostanze, io valevo. Quello fu un momento perfetto per un ragazzo imperfetto. Sarò eternamente grato per quell'angelo di mia madre e per tutti gli angeli che, a dispetto delle imperfezioni dei figli, li amano in modo perfetto. Credo fermamente che tutte le sorelle, che definirò angeli, siano madri in Sion, indipendentemente dal fatto che in questa vita siano sposate o meno, o che abbiano figli o meno. Anni fa, la prima presidenza proclamò: «La maternità è simile alla divinità, è il compito più alto e più nobile che l'umanità possa assumersi. Pone colei che fa onore alla sua sacra chiamata e compito accanto agli angeli. Sono grato per gli angeli che, in tutta la Chiesa, con coraggio e amore proclamano le verità eterne ai figli del Padre Celeste. Sono grato per il dono del Libro di Mormon. So che è vero e che contiene la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo. Non so di nessuno che, leggendo diligentemente il Libro di Mormon ogni giorno, con intento reale e con fede in Cristo, abbia perso la propria testimonianza e si sia sviato. La promessa profetica di Moroni racchiude la chiave per conoscere la verità di ogni cosa, che comprende avere la capacità di discernere ed evitare gli inganni dell'avversario. Sono grato anche per un Padre Celeste pieno di amore e per suo Figlio, Gesù Cristo. Il Salvatore ci ha dato l'esempio perfetto di come vivere in un mondo imperfetto e ingiusto. Noi amiamo perché Egli ci ha amati il primo. Il suo amore per noi è incommensurabile. Egli è il nostro amico più fidato. Sudò grosse gocce di sangue per voi e per me. Perdonò chi appariva imperdonabile. Amò chi non era amabile. Fece quello che nessun mortale avrebbe potuto fare. Realizzò un'espiazione che vincesse le trasgressioni, le sofferenze e le malattie di tutta l'umanità. Grazie all'espiazione di Gesù Cristo, possiamo vivere con la promessa che qualunque difficoltà ci troviamo ad affrontare, possiamo sempre sperare in colui che è potente nel salvare. Per merito della sua espiazione, possiamo avere gioia, pace, felicità e vita eterna. Il presidente Boyd K. Packer dichiarò: «Salvo per quei pochi che disertano andando in perdizione, non c'è abitudine, non c'è vizio, ribellione, trasgressione, offesa che sia esclusa dalla promessa del completo perdono. Questa è la promessa dell'espiazione di Cristo. Uno degli avvenimenti più straordinari nella storia dell'umanità è il ministero svolto dal Salvatore tra gli antichi abitanti delle Americhe. Provate a immaginare come sarebbe stato trovarsi lì. Meditando sulla sua tenera e amorevole cura nei confronti di quel gruppo di santi riuniti attorno al Tempio, ho pensato a ciascuno dei miei figli, che amo più della mia stessa vita. Ho provato a immaginare come mi sarei sentito nel vedere con i miei occhi il Salvatore invitare ognuno dei miei figli ad avvicinarsi a Lui. Nel vedere le sue braccia tese, nel guardare i miei bambini uno ad uno, toccare delicatamente le impronte dei chiodi nelle sue mani e nei suoi piedi, e poi nel vederli portare testimonianza che Egli vive, nel vedere i nostri figli voltarsi e dire: «Mamma, papà, è Lui». Non so se a questo mondo vi sia qualcosa che possa dare più gioia del sapere che i nostri figli conoscono il Salvatore, del sapere che essi sanno a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Ecco perché, come membri della Chiesa, predichiamo il Cristo e testimoniamo di Lui. Ecco perché preghiamo per i nostri figli ogni giorno. Ecco perché leggiamo le Scritture con loro ogni giorno. Ecco perché insegniamo loro a servire il prossimo, così che possano richiamare su di sé le benedizioni che riceve chi trova se stesso, perdendosi nel servizio reso agli altri. Se aderiremo a questi semplici modelli di discepolato, metteremo i nostri figli in grado di godere dell'amore del Salvatore e della guida e della protezione divine quando fronteggeranno gli attacchi impetuosi dell'avversario. Invero, Il Vangelo riguarda il singolo. Riguarda una pecora smarrita. Una donna samaritana vicino a un pozzo. Un figlio al prodigo. Riguarda un ragazzino che potrebbe affermare che non sta ascoltando. Riguarda ciascuno di noi, per quanto imperfetti possiamo essere, e il nostro diventare uno con il Salvatore, così come Egli è uno con suo Padre. Attesto che abbiamo un Padre Celeste che ci ama e che ci conosce per nome. Attesto che Gesù Cristo è il Figlio vivente del Dio vivente. Egli è l'unigenito e il nostro avvocato presso il Padre. Attesto inoltre che la salvezza viene nel suo nome e tramite il suo nome e in nessun'altra maniera. Prego che consacreremo il nostro cuore e le nostre mani ad aiutare tutti i figli del Padre Celeste a conoscerlo e a sentire il suo amore. Se lo faremo, Egli ci promette gioia e felicità eterne in questo mondo e nel mondo a venire. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters, when I was 12 years old, my family.
Quando avevo 12 anni, la mia famiglia viveva a Göteborg, una città costiera nel sud della Svezia. Andavamo in chiesa in una grande casa ristrutturata. Una domenica, il mio amico Stefan, l'unico altro diacono nel ramo, venne a salutarmi con un certo entusiasmo.
And we certainly pray God's richest blessings to be theirs. 50 years ago, we attended church in a large remodeled home. One Sunday, my
andavamo in chiesa in una grande casa ristrutturata. Una domenica, il mio amico Stefan, l'unico altro diacono nel ramo, venne a salutarmi con un certo entusiasmo. Andammo nell'estensione adiacente alla cappella e lui tirò fuori dalla tasca un grosso petardo e alcuni fiammiferi. Con un gesto di spavalderia giovanile, afferrai il petardo e accesi la lunga miccia grigia. Avevo intenzione di soffiare sulla miccia prima che scoppiasse, ma quando ci provai, mi bruciai le dita e gettai a terra il petardo. Stefano e io guardammo con terrore la miccia che continuava a bruciare. Il petardo scoppiò e una nube sulfurea riempì l'estensione e la cappella. Ripulimmo in fretta i resti del petardo disseminati in giro e aprimmo le finestre nel tentativo di far uscire la puzza, sperando ingenuamente che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente nessuno si ferì e non ci furono danni. A mano che i membri arrivavano per la riunione, notavano la puzza insopportabile. Era difficile non sentirla. L'odore distraeva dalla sacra natura della riunione. Poiché c'erano soltanto due diaconi, passai il sacramento. Tuttavia, in preda a quella che può essere descritta solo come dissociazione mentale, non mi sentii degno di prenderlo a mia volta. Quando mi fu offerto il vassoio del sacramento, non presi né il pane né l'acqua. Mi sentivo malissimo. Ero imbarazzato e sapevo che ciò che aveva fatto non era piaciuto a Dio. Al termine delle riunioni, il presidente di ramo, Frank Lindberg, un distinto uomo di una certa età e dai capelli grigi, mi chiese di entrare nel suo ufficio. Mi sedetti, lui mi guardò con gentilezza e disse di aver notato che non avevo preso il sacramento. Chiese come mai. Sospettavo che sapesse già come mai ero sicuro che sapessero tutti cosa avevo fatto. Dopo averglielo detto, lui chiese come mi sentissi. Tra le lacrime, dissi balbettando che ero dispiaciuto e che sapevo di aver deluso Dio. Il presidente Lindberg tirò fuori una copia consumata di Dottrina Alleanze e mi chiese di leggere alcuni versetti sottolineati. Lessi i versetti seguenti ad alta voce. Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo più. Da questo potrete sapere se un uomo si pente dei suoi peccati. Ecco, li confesserà e li abbandonerà. Non dimenticherò mai il sorriso compassionevole del presidente Lindberg quando alzai la testa dopo aver letto. Con una certa commozione mi disse di ritenere che ero a posto e che potevo tornare a prendere il sacramento. Provai una gioia indescrivibile uscendo dal suo ufficio. Questa gioia è uno dei risultati intrinsechi del pentimento. Il termine pentirsi presuppone una percezione a posteriori e implica un cambiamento. In svedese la parola è omvand, che significa semplicemente cambiare direzione. Lo scrittore cristiano C.S. Lewis scrisse in merito alla necessità e al modo di cambiare. Notò che il pentimento richiede di essere riportati sulla retta via. Una somma errata può essere sistemata, ma solo tornando indietro fino a trovare l'errore e ricominciando da quel punto, non andando semplicemente avanti. Parte del pentimento è cambiare il nostro comportamento e tornare sulla retta via. Ma non è tutto. Il pentimento reale include anche volgere il nostro cuore e la nostra volontà verso Dio e rinunciare al peccato. Come spiegato in Ezechiele, pentirsi è ritrarsi dal peccato e praticare ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, rendere il pegno e camminare secondo i precetti che danno la vita senza commettere iniquità. Tuttavia, persino questa è una descrizione incompleta. Essa non identifica correttamente il potere che rende il pentimento possibile, il sacrificio espiatorio del nostro Salvatore. Il pentimento reale deve includere fede nel Signore Gesù Cristo, fede nel fatto che Lui può cambiarci, fede nel fatto che Lui può perdonarci e fede nel fatto che Lui ci aiuterà a evitare altri errori. Questo tipo di fede rende efficace la sua espiazione nella nostra vita. Quando abbiamo una percezione a posteriori e cambiamo direzione, con l'aiuto del Salvatore possiamo provare speranza nelle sue promesse e la gioia del perdono. Senza il Redentore, la speranza e la gioia intrinseche evaporano e il pentimento diventa un misero cambiamento nella condotta. Ma esercitando fede in Lui, diveniamo convertiti alla sua abilità e alla sua volontà di perdonare il peccato. Il presidente Boy K. Packer, durante la scorsa conferenza generale di aprile 2015, ha confermato le promesse colme di speranza del pentimento. Con quello che considero essere un distillato di saggezza ottenuta durante mezzo secolo di servizio apostolico, egli ha descritto il potere guaritore dell'espiazione del Salvatore. Il presidente Packer ha detto: «L'espiazione non lascia segni né tracce. Ciò che essa ripara non è più rotto. Essa guarisce, e ciò che guarisce rimane guarito». Egli ha continuato dicendo: «L'espiazione, che può riscattare ciascuno di noi, non lascia cicatrici. Significa che a prescindere da ciò che abbiamo fatto, da dove siamo stati o da quello che è successo, se ci pentiamo davvero, Egli ci promise che avrebbe spiato. E una volta compiuta l'espiazione, tutto è messo a posto. L'espiazione può ripulirci da ogni macchia, a prescindere da quanto sia difficile o da quanto tempo o da quante volte l'abbiamo rifatta». Per profondità ed estensione, per voi e per me, la portata dell'espiazione del Salvatore è infinita, ma non ci verrà mai imposta. Come spiegato dal profeta Lehi, dopo essere stati istruiti sufficientemente per distinguere il bene dal male, siamo liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù e la morte. In altre parole, il pentimento è una scelta. Possiamo compiere scelte diverse, e a volte lo facciamo. Tali scelte potrebbero non sembrare intrinsecamente sbagliate, ma ci impediscono di diventare davvero penitenti, e di conseguenza sono un ostacolo alla nostra ricerca del pentimento reale. Per esempio, potremmo scegliere di incolpare gli altri. A 12 anni a Göteborg avrei potuto dare la colpa a Stefan. D'altronde era stato lui a portare il grosso petardo e i fiammiferi in chiesa. Incolpare gli altri, anche se giustificatamente, ci permette di difendere il nostro cattivo comportamento. Nel farlo, spostiamo sugli altri la responsabilità delle nostre azioni. Quando tale responsabilità viene spostata, diminuiscono sia la necessità che la nostra capacità di agire. Diventiamo vittime sfortunate, anziché agenti capaci di agire in modo indipendente. Altra scelta che impedisce il pentimento è quella di minimizzare i nostri sbagli. Durante l'incidente del petardo di Göteborg, nessuno si ferì, non si verificò nessun danno permanente e la riunione venne tenuta lo stesso. Sarebbe stato facile dire che non c'era motivo di pentirsi. Tuttavia, minimizzare i nostri sbagli, anche quando all'apparenza non ci sono conseguenze immediate, rimuove la motivazione a cambiare. Questo modo di pensare ci impedisce di riconoscere che i nostri sbagli e i nostri peccati hanno conseguenze eterne. Un ulteriore modo di farlo consiste nel pensare che i nostri peccati non abbiano importanza, perché Dio ci ama indipendentemente da quello che facciamo. È invitante credere in ciò che quell'ingannatore di Neor insegnò al popolo di Zarahemla, che tutta l'umanità sarebbe stata salvata all'ultimo giorno e che non dovevano temere né tremare, e alla fine tutti gli uomini avrebbero avuto la vita eterna. Ma quest'idea seducente è falsa. Davvero Dio ama tutti. Quello che facciamo, però, per lui è importante. Egli ha dato direttive chiare in merito a come dovremmo comportarci. Si chiamano comandamenti. La sua approvazione e la nostra vita eterna dipendono dal nostro comportamento, e questo include la nostra volontà di ricercare con umiltà un pentimento reale. Invero, rimandiamo il pentimento reale quando scegliamo di separare Dio dai Suoi comandamenti. Dopotutto, se il sacramento non fosse sacro, il fatto che l'odore del petardo disturbasse la riunione sacramentale di Göteborg non avrebbe importanza. Guardiamoci dall'effettuare sconti al nostro comportamento peccaminoso, sminuendo o rigettando l'autorevolezza di Dio sui Suoi comandamenti. Il pentimento reale richiede il riconoscimento della divinità del Salvatore e della verità della Sua opera negli ultimi giorni. Anziché cercare scuse, scegliamo di pentirci. Tramite il pentimento possiamo rinsavire, come il figliuol prodigo della parabola, e riflettere sull'importanza eterna delle nostre azioni. Quando comprendiamo il modo in cui i nostri peccati possono influire sulla nostra felicità eterna, non solo diveniamo davvero penitenti, ma ci sforziamo di diventare migliori. Quando dobbiamo affrontare una tentazione, siamo più inclini a domandarci, come William Shakespeare, «Se ottengo ciò che cerco, vinco un premio? Un sogno, un respiro o un assaggio di gioia? Chi compra un istante di gioia per piangere giorni? O vende l'eternità per un gioco?» Se abbiamo perso di vista l'eternità per un gioco, possiamo scegliere di pentirci. Grazie all'espiazione di Gesù Cristo abbiamo un'altra possibilità. Metaforicamente, possiamo scambiare il gioco che così avventatamente abbiamo acquistato e ricevere nuovamente la speranza dell'eternità. Come spiegò il Salvatore, poiché ecco, il Signore vostro Redentore soffrì la morte nella carne, pertanto Egli soffrì i dolori di tutti gli uomini, affinché tutti possano pentirsi e venire a Lui. Gesù Cristo può perdonare perché ha pagato il prezzo dei nostri peccati. Il nostro Redentore sceglie di perdonare in virtù della Sua compassione e del Suo amore incomparabili. Il nostro Salvatore vuole perdonare perché questa è una delle Sue caratteristiche divine. Inoltre, essendo il buon pastore, Egli è felice quando scegliamo di pentirci. Persino mentre proviamo la tristezza secondo Dio a causa delle nostre azioni, quando scegliamo di pentirci, invitiamo immediatamente il Salvatore nella nostra vita. Come insegnò Amulek, vorrei che veniste avanti e non induriste più il vostro cuore, poiché ecco, ora è il momento e il giorno della vostra salvezza. E dunque, se vi pentirete e non indurirete il cuore, il grande piano di redenzione si realizzerà immediatamente per voi. Possiamo provare la tristezza secondo Dio e al tempo stesso provare la gioia di ricevere l'aiuto del Salvatore. Il fatto che possiamo pentirci è la buona novella del Vangelo. La colpa può essere cancellata. Possiamo essere riempiti di gioia, ricevere una remissione dei nostri peccati e avere la coscienza in pace. Possiamo essere liberati dai sentimenti di disperazione e dalla schiavitù del peccato. Possiamo essere riempiti della meravigliosa luce di Dio e non soffrire più. Grazie al nostro Salvatore, il pentimento non è solo possibile, ma è anche gioioso. Ricordo ancora i sentimenti che mi hanno travolto nell'ufficio del presidente di ramo dopo l'episodio del petardo. Sapevo di essere stato perdonato. Il mio senso di colpa scomparve, il mio umore cupo si risollevò e il mio cuore si alleggerì. Fratelli e sorelle, sul finire di questa conferenza, vi invito a provare più gioia nella vostra vita. Gioia nella consapevolezza che l'espiazione di Gesù Cristo è reale. Gioia nell'abilità, nella volontà e nel desiderio del Salvatore di perdonare. E gioia nello scegliere di pentirci. Seguiamo tutti l'indicazione del Salvatore di attingere con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza. Scegliamo di pentirci, di rinunciare ai nostri peccati e di cambiare la direzione dei nostri cuori e della nostra volontà per seguire il nostro Salvatore. Rendo testimonianza della sua realtà vivente. Sono testimone e ripetutamente beneficiario della sua grazia, della sua compassione, della sua misericordia e del suo amore incomparabili. Prego che le benedizioni redentrici della sua espiazione possano essere vostre, ora ed ancora ed ancora, attraverso la vostra vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
At the conclusion of the conference.
Al termine di questa conferenza, esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito con diligenza e in vario modo alla buona riuscita di questa riunione. Ringraziamo coloro che hanno parlato e coloro che hanno reso testimonianza e coloro che hanno offerto una musica edificante. Un sincero apprezzamento va a coloro che hanno approntato gli edifici e a coloro che hanno prestato la necessaria assistenza per trasmettere queste riunioni in tutto il mondo. Il coro concluderà questa conferenza cantando «Avanziamo insieme nel lavoro del Signore». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Erich W. Kopischke dei 70 e la conferenza sarà aggiornata.
Caro Padre Celeste, alla fine di questa bellissima conferenza, esprimiamo con tutto il nostro cuore il nostro amore per te e per tuo figlio. Padre, ti ringraziamo per il meraviglioso piano di salvezza e per l'espiazione del nostro Salvatore. Vogliamo abbracciare il dono e le benedizioni. Padre, ti ringraziamo per i messaggi che abbiamo ascoltato. Siamo stati istruiti ed edificati. Ti ringraziamo per la musica. Siamo stati ispirati. Ti ringraziamo per i suggerimenti dello Spirito che abbiamo sentito. A questo punto ti promettiamo che andremo a casa e studieremo ancora e ancora ciò che abbiamo ascoltato. Dacci il dono del tuo Spirito per aiutarci a comprendere la porzione che è stata assegnata a noi per confortarci e per renderci migliori discepoli, per costruire il tuo regno. Padre, ora che stiamo per andarcene, ti chiediamo di benedirci e di proteggerci affinché ci incontreremo ancora. Padre, ti amiamo e vogliamo osservare i tuoi comandamenti. Per favore, aiutaci nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 186th...
Vi abbiamo trasmesso la 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.